Supernatural Caffè,
episodio 49,
quello dell'intervista a Antonella Michelotti.
Ciao 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 tribù di Supernatural, io sono Maximilian
e io sono Daria
e questo è Supernatural Caffè, il podcast per chi vuole vedere il mondo da altri punti di vista e confrontarsi con tutto ciò che è Supernatural per trarne stimolo, ispirazione, insegnamento ed esplorare nuove possibilità. Io e Daria siamo super felici per l'intervista di oggi, vero Daria?
Eh sì, oggi intervistiamo Antonella Michelotti, che da oltre 30 anni ha fatto del buon cibo la sua professione e ha gestito infatti ristoranti segnalati da guide e dalla stampa specializzata. Antonella da circa 7 anni ha scoperto di essere intollerante al glutine e si è impegnata a fondo per capire quale fosse l'alimentazione più adatta per sé e per le altre persone in generale, senza però mai perdere di vista il piacere del gusto.
Eh sì, tribù di Supernatural, oggi con Antonella parleremo di tante cose davvero super affascinanti e in particolare se vuoi scoprire cos'è davvero il glutine e quali sono i suoi effetti sulla nostra salute?
Quali sono gli errori principali della nostra alimentazione quotidiana, oltre al glutine?
Come unire i piaceri del palato alla nostra salute nella vita di tutti i giorni, sviluppando il gusto, l'olfatto, appagando la vista. Insomma, una scuola di cucina a 360 gradi.
Cos'è il nutrimento emozionale e come liberarci da alcune dipendenze alimentari?
E tanto altro. Bene Daria, prima di iniziare l'intervista vogliamo ringraziare di cuore tutte le persone che finora ci hanno sostenuto con una donazione. Valeria, Willy, Davide, Marco, Cinzia, Gianni, Gabri, Gina e Melania. Io e Daria lavoriamo ogni giorno con passione per portare avanti il nostro podcast, perché siamo convinti che sia importante diffondere messaggi positivi e dar voce a persone supernatural, soprattutto in questi tempi difficili. Lo facciamo gratuitamente, anche se ci costa tempo, denaro e fatica, ovviamente. E quindi le vostre donazioni ci aiutano veramente tanto ad andare avanti. E se anche tu pensi che quello che facciamo sia importante e abbia un valore, allora sentiti libero di fare una donazione. Trovi tutte le istruzioni per donare in fondo alla pagina iniziale di www.supernaturalcaffè.it. Grazie. Bene Daria, iniziamo subito con l'intervista.
E tu sei pronto per un'esperienza supernatural? Andiamo!
Bene, oggi siamo qui con Antonella Michelotti, che ama mangiare bene e fare mangiare bene. Ha aperto e gestito per quasi 30 anni ristoranti segnalati dalle guide e dalla stampa specializzata. Il primo a Pantelleria, il secondo in Toscana a Pietrasanta. Antonella da circa 7 anni si è scoperta intollerante e si è impegnata a fondo per capire quale fosse l'alimentazione più adatta per lei e per gli altri in generale, senza mai perdere di vista il piacere del gusto. Antonella infatti ha compreso che il glutine non è benefico per nessuno e che eliminarlo dalle nostre cucine e dalle nostre diete sarebbe veramente molto più salutare.
Antonella, grazie di aver accettato il nostro invito e benvenuta.
Grazie a voi di avermi invitato, è una gioia poter condividere le mie esperienze con i vostri ascoltatori.
E vai!
Grazie, crediamo che ce ne sia veramente bisogno. Prima di entrare nel vivo ti faccio la nostra solita domanda di benvenuto che è questa, che cosa possiamo offrirti visto che siamo a Supernatural Caffè, diciamo così virtualmente, un caffè, una tisana?
Visto che parlate con una chef, posso offrirvi io il tè alla menta con pinoli che sto bevendo?
Wow!
Tè verde con un ciuffo di menta fresca e una cucchiaiata di pinoli per veramente godersi una buona tazza di tè.
Fantastico!
Anzi, un buon bicchiere di tè, perché mi hanno insegnato in Maghreb che va bevuto nel vetro.
Ah sì?
Sì, così si vede la menta, si vede il colore, si gode molto di più.
Fantastico, ma i pinoli?
I pinoli è un'aggiunta che ho messo io, in realtà nel Maghreb non li usano, ma ci stanno talmente bene che poi alla fine, quando hai finito il tè, ti mangi i pinoli sul fondo, che sono la cosa più buona.
No, meraviglia.
Geniale.
Bene, bene, grazie per questo inizio sprint. Iniziamo con qualche domanda generale sulla tua esperienza, Antonella. Ci puoi spiegare nel modo più semplice che cosa fai in modo che tutti possano capirlo?
Beh, non è così semplice spiegare cosa faccio. In realtà, come avete accennato, io sono stata ristoratore per molti anni e poi ho dovuto mollare la ristorazione perché non stavo bene, ero caduta in depressione, ma di questo parleremo. E quindi mi sono domandata come riuscire a gestire questa situazione. Visto che sono riuscita a gestirla, ho pensato che non condividere questa cosa fosse veramente un peccato mortale. Io in realtà, per semplificare molto, racconto alle persone com'è possibile portare benessere e piacere del palato nella vita di tutti i giorni. Questo lo faccio con il mio blog, lo faccio con il corso online che ho preparato e che è online già adesso, e lo faccio anche con lezioni individuali in piccolissimi gruppi o individuali completamente. E questo serve a sviluppare il senso del gusto, imparare a cucinare, compresa la postura, compreso lo sviluppo del senso dell'olfatto. Diciamo che è una cucinare a 360 gradi, non è semplicemente fare delle buone cose, ma è fare delle buone cose con molto amore e con molto amore per l'ambiente e per l'organismo.
Bene, quindi Antonella, se ho capito bene, il tuo approccio è diverso da quello che possiamo trovare nei classici corsi di cucina dove ti insegnano tutto sommato delle ricette. Il tuo è proprio un approccio che insegna a stare in cucina, insegna ad affrontare proprio il modo stesso di cucinare nel modo corretto a 360 gradi, giusto?
È così, ma vado ancora oltre. In effetti hai messo il focus su una cosa che mi interessa moltissimo chiarire. In giro ci sono un sacco di corsi di cucina di persone che sanno cucinare benissimo e ci sono anche un sacco di istruzioni di corsi di cucina da parte di nutrizionisti e di dietisti. La figura in mezzo non esiste. Cioè non c'è nessuno che si preoccupi del piacere del palato, tanto quanto del benessere dell'organismo. E per fare questo non è sufficiente cucinare cose corrette in modo corretto, è importante anche occuparsi della persona nella sua totalità. Cioè, io faccio una cucina, la chiamo cucina estrema, ma faccio una cucina di tipo olistico, se vuoi. Quindi mi occupo anche di insegnarti a respirare, oltre che a sviluppare il senso del gusto e il senso dell'olfatto, ti insegno a masticare, ti insegno come mettere le cose nel piatto in modo che siano gradevoli da vedere, tutta una serie di cose che normalmente in un corso di cucina non si trovano. Cioè, è difficile che qualcuno che ti insegni a fare ipotesi, i tortelli di zucca, ti insegni anche come si fa a fare un respiro connesso. Ecco.
Questo sì, assolutamente. No, tra
Invece è
l'altro.
molto importante perché se non ti ossigeni e non respiri bene, non ti ossigeni, le tue cellule ricambieranno con molta più lentezza. Invece è importante che cambino, soprattutto perché io mi confronto con persone che hanno in corso in corpo delle tossicità. Quindi che hanno a che fare con qualcosa che ha dato loro fastidio, del quale si devono liberare nel più breve tempo possibile.
Certo, mi aveva colpito la tua frase in cui parlavi anche della postura e mi è subito venuto in mente che io ho diversi amici che di lavoro fanno i cuochi o gli chef ed è un mestiere veramente devastante perché arrivano a fine giornata che sono fisicamente massacrati. Non, forse chi va al ristorante non lo immagina neanche, ma veramente è un
No.
mestiere veramente pesante. Quindi mi chiedevo se c'era anche questo tipo di attenzione verso chi della cucina tutto sommato ne fa un lavoro.
Certo, certamente. Naturalmente chi fa della cucina un lavoro non viene a lezione da me, probabilmente ne sa anche più di me o quanto me, ma è importante che chi ama cucinare sappia che certe posture fanno male e che quindi se stai in cucina perché è la tua passione per qualche ora, se continui a cucinare in modo sbagliato o tagli in modo sbagliato, non solo ci metti più tempo, ma rischi di farti del male.
Assolutamente.
Hai visto quel film delizioso che mi pare si chiamasse Julia and Julia? Lei va a una scuola di cordon bleu e impara a tagliare cipolle, tagliando montagne di cipolle, perché è importantissimo l'assetto
del fisico, l'assetto, la postura delle mani, come impostare le mani per tagliare velocemente. Si vedono sti chef che tagliano velocissime, volissime, volmente e ci si domanda come fanno. Ci sono delle tecniche, ovviamente.
Ma sai che adesso ti voglio fare questa domanda che mi è venuta in mente. Ma c'è un modo per far sì che la cipolla non faccia piangere gli occhi quando la tagli?
Tagliala nell'acqua, è l'unico sistema. L'acido che dà fastidio agli occhi della cipolla è estremamente diluibile in acqua, quindi se tu tagli la cipolla dentro l'acqua non ti dà nessun fastidio.
Ottimo, buono sapersi.
Ti potrei dire maschera e boccaglio, ma non è altrettanto.
Beh.
Io una volta nel mio primo ristorante di Pantelleria ho cucinato una zuppa di cipolle per 40 persone con maschera boccaglio e ogni tanto, siccome era un locale su scogli, ogni tanto arrivava qualche spiritosone con le pinne e diceva: queste te le sei dimenticate?
Sì.
Io affettavo con pazienza.
Questo è un consiglio molto utile perché veramente...
nell'acqua ti metti una ciotola con l'acqua e ci affetti la cipolla dentro.
Bene.
Bene, davvero molto interessanti tutte queste cose. Prima di addentrarci ancora di più in, proprio nella tua cucina, Antonella, ti volevo chiedere questo: che cos'è stato che ti ha portato a interessarti di questo percorso? È stato un percorso graduale oppure c'è stato un momento particolare nella tua vita che, in cui hai deciso che questa sarebbe stata la tua strada?
Il mio passaggio da una cucina, diciamo così, di godereccia e onnivora a una cucina consapevole, io non mi cibo di animali, ma questa è una scelta che nessuno deve condividere se non la sente profondamente. Il mio passaggio è stato in più dosi, in più rate. Diciamo che un video che ho visto sull'impatto che gli allevamenti intensivi di animali hanno sul pianeta mi colpì così tanto che io ho smesso dall'oggi all'indomani di mangiare carne e pesce. No, il pesce è venuto dopo, ho smesso dall'oggi all'indomani di mangiare carne. Invece quello che è stato la molla per farmi comprendere quanto il glutine fosse dannoso per me, e adesso so anche per tutti, fu una cosa strana. Io stavo malissimo, era un periodo... Ancora non avevo venduto il ristorante, stavo veramente molto male. In seguito a questo poi ho dovuto venderlo perché sono caduta in depressione. Insomma, il disagio fisico ti può fare veramente molti danni. In seguito a questo mi sono entrata in un gruppo di crescita personale. Il conduttore di questo gruppo, la mia guida di questo gruppo, che è un signore che si chiama Nicola Saltarelli, di quale mi pare di avervi parlato, decise di... fare un esperimento con noi del gruppo e ci spiegò quanto siamo spesso dipendenti da certe cose senza nemmeno rendercene conto. Si tratta di nutrimento emozionale, noi ci nutriamo le nostre emozioni attraverso cose come il latte, come la pasta e il pane, noi italiani soprattutto, che ci fanno sentire a casa, che ci ricordano le nostre radici, solo che queste cose diventano una dipendenza per noi e affrancarsi da questa dipendenza può essere positivo, un po' perché tutte le dipendenze sono una cosa dalla quale è bene affrancarsi. E noi facciamo questo esperimento, ci impegniamo per 21 giorni, perché pare che questo sia il tempo in cui l'organismo si disintossica da qualcosa di cui è intossicato, poi ovviamente da lì alla disintossicazione emozionale il passo è più lungo, ma per 21 giorni ci impegniamo a non mangiare né pane né pasta né brioche né biscotti né nulla che avesse a che fare con le farine, quindi contenenti glutine. Beh, voi scherzerete, ma io cominciai a stare meglio già dopo 2 settimane. Non mi rendevo conto che non avevo più la sonnolenza che mi prendeva dopo che avevo mangiato qualcosa, oppure che mi prendeva nell'arco della giornata, la mia pancia che sembrava normalmente piena di gatti impazziti e miagolanti, improvvisamente cessò di essere così animata e io cominciai a stare meglio, dormivo meglio, ero più serena, ero meno arrabbiata, ero meno irritabile, fu una magia. E allora cominciai a rendermi conto che l'unica cosa che avevo eliminato completamente era questa cosa qui. Possibile che fosse quella che mi dava fastidio. E ho insistito, invece di fermarmi ai famosi 21 giorni, sono andata oltre. E mi sono resa conto che il bisogno del pane sul tavolo, non so se voi in Irlanda sentite il bisogno della focaccia sul tavolo, del pezzo di pane sul tavolo.
Beh, noi abbiamo seguito questo percorso anche noi da un po' di tempo e condivido con te.
Vi siete già affrancati, ma in realtà è un bisogno emozionale molto forte, soprattutto per noi italiani.
Nostro figlio ce l'ha ancora.
Pensa a quanto ci speculano certe case che producono pasta, che ti fanno queste pubblicità strappacore con lui che torna dal grande viaggio e la mamma che gli scodella gli spaghetti. Cioè, sono bisogni emozionali che in qualche modo vanno assecondati o vanno comunque placati, e noi lo facciamo come sappiamo, come conosciamo, con le forchettate di spaghetti e con le fette di pane. Mm. Ma si può affrancarci da questo. Quello che mi dispiace, che vedo spessissimo, anzi vedo quasi sempre all'inizio di un percorso di affrancamento dal glutine quando viene diagnosticata una celiachia, ma ancora più spesso perché è ancora più subdolo, quando c'è un'intolleranza, vedo che tutti quanti si rivolgono ai costosissimi e secondo me deprecabilissimi succedanei, i surrogati del pane, della pasta, del pane soprattutto, pane focaccine, pane briochine, merendine, fatte con cose senza glutine, con farine senza glutine, a parte che sono cattive, perché le riempiono di gomme di xantano, di gomme di guar, tu fai cadere uno di questi panini per terra, rimbalza.
Sì.
Non sono buone, sinceramente, diciamocelo fuori dai denti, non sono buone. Quindi invece di assecondare questa dipendenza cercando un surrogato che non mi toglie la voglia, io dribblo questa cosa e mangio altro, mi faccio dei fantastici cracker di semi, mi faccio una focaccia in padella fatta con grano saraceno e farina di riso. Cioè, ci sono i modi per dribblare questo ostacolo, e siccome ci sono, mi farebbe piacere che le persone lo sapessero e non ci cascassero. Ecco, questo è.
Assolutamente sì. Tra l'altro avevo letto un articolo molto tempo fa, adesso da prendere chiaramente con le molle, non so se sia vero oppure no. Però questo articolo parlava della candida e diceva che questa specie di fungo è molto goloso di glutine, si nutre appunto di queste sostanze e man mano che prolifera nell'organismo ce lo richiede, e quindi è come se in parte la nostra dipendenza non nascesse direttamente da noi ma dai microorganismi che si nutrono di queste cose, che ne vogliono sempre di più, sempre di più. E mi ha fatto un po' impressione pensare proprio a questa cosa in cui c'è dentro di noi un altro organismo senziente che impone la sua volontà su di noi, e quindi di fatto non è nemmeno una nostra voglia, è la voglia di qualcun altro che se ne vuole nutrire alla faccia nostra.
È così, è assolutamente così. Concordo con l'articolo, non l'ho letto, ma le mie fonti alternative mi dicono che è esattamente questo. Infatti le candide sono uno dei primissimi segnali d'allarme che c'è un malassorbimento del glutine in atto, e quindi una delle cose con le quali bisogna misurarsi al più presto. Cioè, è arrivata la gatta, finisce di rosicchiare le cuffie. Quindi sicuramente sì, concordo con l'articolo al 100%, e ci sono anche infinite altre cose. Pensa che c'è chi sostiene che è una delle cause di sterilità. Non si capisce bene come mai non si riescono ad avere bambini, il dosaggio ormonale è corretto ma i bambini non arrivano, e in qualche caso pare che il glutine ne sia responsabile. Il glutine è una tossina.
Certo, ecco,
è una tossina, ce
anche se penso che più o meno tutti lo sappiano. Parliamo un attimo di che cos'è il glutine, in quali alimenti si trova e perché è così dannoso sulla nostra salute, o in particolare quali sono gli effetti più visibili per chi ne assume e i benefici che ci sono per chi invece smette di nutrirsi con alimenti a base di glutine.
Tu sei stato molto ottimista, hai detto penso che probabilmente tutti lo sappiano, invece sfortunatamente non è così. La prima obiezione che mi viene fatta, io faccio ogni tanto degli incontri divulgativi nei quali spiego di che cosa si tratta, e la domanda e l'obiezione che mi viene fatta sempre è: ma l'abbiamo sempre mangiato? Allora partiamo dalle origini. Cos'è il glutine, giustamente? Allora, tu prendi una tazza di farina di frumento, di quella normale 00 che si trova in tutti i supermercati, lo metti in un colino a maglie fini e la metti sotto l'acqua, rimane una specie di gelatina giallastra. Quella è la frazione proteica del frumento, del grano, che è comunemente definita glutine ed è una tossina. Quando si cominciò a parlare di grano, si chiamava all'epoca, oggi lo chiamano così, era il triticum monococcum, era un grano molto piccolino che veniva coltivato in Mesopotamia, pensa un po' quanto lontano andiamo. C'era all'interno di questi chicchi di grano poco glutine, tipo il 20% di quanto ce n'è adesso, non solo, ma c'era anche un enzima che aveva la funzione di proteggere l'organismo da questa tossina, perché il glutine in effetti è una tossina, è una proteina tossica. Quindi all'inizio la quantità di glutine contenuta nel frumento era poca. C'era questo microorganismo, questo enzima che ci proteggeva e non succedeva nulla di grave. Riflettici un attimo, Max. Le generazioni nuove, quelle nate dopo il 74, perché nel 74 è successa una cosa che poi ti dirò, sono quelle che soffrono di più della intolleranza al glutine e della celiachia. Questo perché non hanno avuto modo di misurarsi, di abituare il loro organismo con del frumento non modificato. Nel 74, cos'è successo qui in Italia? Una qualità di grano che viene comunemente definita grano del senatore Cappelli, perché Cappelli si chiamava quello che ha isolato questa. Sai che i contadini per scegliere facevano la selezione delle sementi, no? Quelli che selezionavano i frumenti migliori, quelli che davano la resa migliore, ed era una selezione del tutto naturale. Poi un bel giorno questo senatore Cappelli studiò questo frumento che secondo lui, e in effetti era molto, molto buono, era quello che produceva meglio. E purtroppo gli venne una cattiva idea. Nel 74 lo fece irradiare con raggi X. Con questo sistema, l'agronomo che lo portò per mano ottenne un prodotto che aveva un fusto più rigido e quindi non si abbatteva con il vento, non solo, ma aveva una percentuale di glutine molto più alta e quindi era più robusto, meno attaccabile dai microrganismi e più facile sia da mietere che da lavorare, perché non si abbatteva e quindi si raccoglieva con più facilità. E con tanto glutine così i prodotti da forno erano molto più facili e la resa molto più alta. Quindi dal 74 in poi noi stiamo mangiando del grano che non è il frumento dei nostri nonni. Quindi il pane che noi mangiamo nel 2016 non è assolutamente parente del pane che mangiavano i nostri nonni prima del 74, o i nostri genitori o noi stessi prima del 74. Ecco perché oggi il pane fa male.
Eh sì, mi ricordo, avevo letto un articolo in proposito ed è proprio così. Sì, erano raggi gamma, ma cambia poco veramente.
Sì, raggi gamma, raggi X,
È
insomma,
la stessa cosa,
irradiato,
praticamente.
l'hanno irradiato.
Esatto.
Ma quindi abbiamo, oltretutto, poi c'è questa, l'altra componente, l'altra scuola di pensiero parla dell'influenza che ha avuto la terribile Monsanto con il suo Roundup, che è un diserbante praticamente. Che cosa succede? Gli agricoltori per spicciarsi e riuscire a incassare prima soldini, purtroppo tutto dipende dall'avidità dell'uomo, non si esce da lì. Per incassare prima soldini, mietere più velocemente, incassare più velocemente, appena le spighe sono quasi mature, le irrorano con questo Roundup, che è un prodotto della Monsanto, il quale fa praticamente seccare le spighe di grano in tempo record, così che possano essere mietute con molto anticipo. Solo che noi mangiamo il Roundup, non è che viene eliminato. È inutile che la Monsanto ci dica che non è assolutamente tossico e che non fa male a nessuno. Non abbiamo storicamente dati per dimostrare il contrario, è una cosa troppo recente.
Sì, anche se in realtà qualche dato comincia a emergere, perché ho letto proprio di recente uno studio ufficiale fatto in America da un'università, quindi non è una cosa da complottisti, ma è proprio uno studio ufficiale, in cui c'è stata una forte correlazione tra l'utilizzo del Roundup e i casi di autismo. Questa ricerca fa vedere come negli ultimi anni i casi sono passati da 1 su 5.000 a circa 1 ogni 60 bambini, quindi in America un bambino su 60 soffre di autismo e hanno isolato le varie possibilità e si sono accorti che una probabilissima causa è proprio il Roundup, perché l'utilizzo nelle aree del Roundup aveva come conseguenza proprio una crescita di fenomeni di autismo. E il tutto, tra l'altro, veniva collegato al fatto che nonostante la Monsanto dica non ci sono trial clinici che dimostrano che è direttamente nocivo per l'organismo umano, perché la loro teoria è questa molecola non interagisce con il nostro organismo, non abbiamo dei recettori. Però in
Non è
realtà,
anche la prova del contrario.
sì, il problema è che in realtà invece interagisce con la nostra flora intestinale e quindi è stato dimostrato che uccide praticamente, o comunque fa mutare geneticamente i batteri buoni che abbiamo all'interno dell'intestino e che servono appunto per assimilare i cibi. E da lì poi c'è stata tutta la correlazione tra.
Distrugge proprio i villi, distrugge
Sì.
proprio i villi intestinali, quindi la nutrizione, quindi il bolo alimentare passa dritto nell'intestino dove dovrebbe invece sostare, trattenuto dai villi intestinali in modo che i nutrienti possano essere assorbiti dalle pareti dell'intestino e se ne va via e quindi tu lo evacui e i nutrienti non ti arrivano addosso. Questo è veramente molto grave perché non solo ci sono casi di malnutrizione, ma ci sono intossicazioni vere e proprie.
Eh sì, assolutamente. Quindi
Adesso poi
insomma.
ho
Sì.
sentito recentemente, un paio d'anni fa, l'Università di Avellino, mi si sono rizzati i capelli in testa, l'Università di Avellino ha sperimentato un microrganismo, un enzima pare, che riesce a nascondere all'organismo la componente tossica del glutine. Noi non sappiamo che cosa questo farà all'organismo. Non lo sappiamo, continuiamo a modificare chimicamente qualsiasi cosa pensando di fare del bene.
O di trovare delle scappatoie,
O di trovare delle
fondamentalmente.
scappatoie, bravo. Quindi adesso abbiamo da misurarci anche con questa novità, con questa enzima che dovrebbe in teoria nascondere la componente proteica e tossica del glutine all'organismo. È terribile come ci stiamo allontanando dalla natura. Questa è una cosa che tutte le volte mi fa soffrire, tutte le volte che ci rifletto. Questo mi ha mandato veramente fuori dai gangheri.
Ti capiamo.
Antonella, tu prima parlavi proprio del 74 e delle generazioni che sono nate dopo. Noi ci siamo pienamente dentro e ci siamo nutriti con tutti questi cibi fin da quando eravamo bambini. Ti volevo chiedere questa cosa, per quanto riguarda le farine, di piccoli produttori locali, le farine integrali soprattutto di frumento, pensi che possano essere comunque un prodotto valido e utilizzabile o anche in questo caso credi che sia meglio evitare questo tipo
Senti,
di
mi
prodotto?
sono confrontata su questo argomento con dei piccoli produttori pugliesi, ragazzi coraggiosissimi che stanno cercando di impiantare grani antichi. E con le lacrime agli occhi mi confessavano che molto spesso succede che il vento stesso impollina con questo grano che si chiama creso, questo grano modificato, irradiato, che si chiama creso perché fa fare un sacco di soldi a chi lo produce e a chi lo lavora. E il creso impollina i grani antichi che vengono prodotti, che si cerca di riprodurre. Quindi, presto o tardi non ci sarà nessuna possibilità di avere più del grano antico, perché si riproduce da sé, il vento stesso lo impollina. Bisognerebbe che smettessero semplicemente di far seminare grano creso e riprendessero tutti quanti, ma questo no, è impensabile, sarebbe una perdita economica enorme. Si preferisce far ammalare le persone piuttosto che perdere un soldino.
Ah, certo. Eh sì, conosciamo un po' come funziona, purtroppo.
Sì, c'era una parte di me che voleva tenere aperto uno spiraglio su.
Mi dispiace, però guarda che ci sono farine meravigliose, la farina di canapa, la farina di grano saraceno, la farina di tapioca, sono farine meravigliose, quella stessa di riso, la farina di amido di mais, sono farine con cui si può lavorare, si può fare qualcosa.
Sì, assolutamente. Noi da diverso tempo, cioè abbiamo un'alimentazione abbastanza varia, non abbiamo eliminato il glutine completamente, però cerchiamo di ridurlo al minimo. Abbiamo sperimentato tante ricette, fra cui anche le tue. E assolutamente sono, come dici tu, farine buonissime, si possono fare delle preparazioni ottime, però ogni tanto c'è quella parte di me che dice: ma una bella focaccia, però capisco questo discorso e anche noi ci siamo posti il problema di cercare produttori piccoli, biologici, ma il discorso è molto complesso perché, come dici tu, non puoi fermare il vento, non puoi
Eh sì,
fermare.
la natura fa quello che deve fare, e cioè ci sta punendo.
Beh sì, diciamo che ci stiamo punendo poi da soli, in realtà
Sì,
ci
è così.
mettiamo veramente del nostro.
Clamorosa autorete.
Eh sì. Ma quindi, torniamo un po' al discorso del glutine. Sicuramente, la cosa migliore da fare è, se non altro, darci la possibilità di sperimentare, cosa significa un'alimentazione senza glutine, evitando se possibile anche proprio i surrogati, come dicevamo prima. A questo punto però si pone il problema di chi dice: ok, mi togli il pane, mi togli la pasta, che mangio? E lì entri in gioco tu. Quindi prova un po' a raccontarci quali sono le alternative per una alimentazione sana senza utilizzare il glutine, senza utilizzare dei finti pani, finte paste, che insomma.
All'inizio mi mancava tantissimo il pane, quindi mi sono inventata un paio di focacce, le trovate sul blog, qualcuna è sul mio sito, qualcuna è nel corso. Ci sono delle focacce che si possono fare, come ti dicevo, con grani alternativi, grano saraceno, piuttosto che farina di riso, piuttosto che farina di miglio, ci sono delle cose che si possono fare. Però mi sono resa conto che questo per me è durato abbastanza poco. Cioè, io mi sono disabituata subito, ho velocemente smesso di aver bisogno di avere il pane sul tavolo. E con che cosa lo sostituisco? Io ho sempre pronto del riso integrale o del riso selvaggio, oppure del grano saraceno fatto pilaf, oppure della polenta o delle patate bollite. Io sostituisco il pane con queste cose e accompagno ogni portata con queste cose. Semplicemente. Poi puoi prepararti sempre nel corso, ci sono dei cracker di semi molto buoni, ci sono, che si possono preparare e conservare sotto vuoto in una scatola chiusa per proteggerli dall'umidità o ripassandoli un attimo in forno e sono veramente molto buoni, molto nutrienti e sono facili da fare, ci vuole soltanto un po' di pazienza, li fai una volta alla settimana e te li tieni lì e te li mangi per tutte le settimane, per tutta la settimana. Chi segue le persone che hanno fatto il corso online con me oppure chi segue il mio blog si prepara due o tre focacce alla settimana, le ritaglia in triangoli e se le mette in freezer e se le mangia tutti i giorni. Ci sono vari modi per dribblare l'ostacolo, per non cadere nel surrogato cattivo e tossico, perché sono cose comunque industriali. Credimi, basta una patata lessa, basta un pugno di riso integrale, basta una cucchiaiata di polenta oppure una fetta di polenta tostata in gratella per eliminare e dimenticare il problema del pane. Lo si patisce per un po', ma poi è nutrimento emozionale, se te ne rendi conto, passa.
Assolutamente sì. Un altro problema che mi viene in mente è legato al vivere in una condizione che è la condizione penso normale della maggior parte delle persone, in cui sei in città, hai un ritmo di vita frenetico, almeno un pasto su due lo fai fuori, normalmente al bar o alla mensa aziendale, e lì di alternative ce ne sono veramente poche, perché senza parlare del vitalismo del cibo, che secondo me è sotto zero, ma è anche veramente impossibile trovare un'alternativa senza glutine al bar o nella mensa aziendale, appunto. Quindi che cosa puoi consigliare per le persone che si ritrovano incastrate in questo meccanismo e fanno molta fatica quando devono andare fuori a mangiare?
Tutti quanti abbiamo vissuto questa cosa qua perché tutti quanti abbiamo vissuto un ritmo di vita come tu descrivi e ci siamo abituati, noi che mangiamo alternativo, noi che mangiamo mancino, ci siamo abituati a portarci dietro qualcosa. Io se devo mangiare fuori ho sempre con me della frutta e della frutta secca, per esempio, oppure dei cracker di semi e della frutta secca o dei cracker di semi e della verdura cruda, per esempio. E un pasto è così.
Eh sì.
Sì. Non c'è alternativa. Oggi ci sono anche, lo vedo qui da noi, ci sono anche locali che preparano, per esempio, brioche senza glutine, però restiamo punta da capo. I muffin senza glutine si trovano in molti bar, anche qui da me in provincia, però restiamo punta da capo. Sono comunque dei surrogati industriali che non sono certamente un mangiare sano.
Eh sì.
Sì, si trovano, per fortuna stanno aumentando anche ristoranti locali che offrono un tipo di alimentazione sana,
È
senza
vero, è vero.
glutine però.
Fortunatamente sì, fortunatamente sì. Io nel mio corso insegno, per esempio, a fare merendine che ti puoi portare dietro, barrette dolci o barrette salate che puoi dare ai tuoi figli perché se le porti a scuola insieme con un frutto. Sono tutte cose che possono essere sicuramente di aiuto, però puoi tappare il buco di un pasto.
Esatto.
Ma questo indipendentemente dal fatto che tu mangi o meno glutine, mangiare fuori casa è comunque tossico perché oggi mangiare fuori casa è difficile. È difficile anche per chi non ha problemi di intolleranze.
Ma infatti, guarda, lo dico sempre con mia moglie e io sono così felice perché il mio ristorante preferito è mangiare a casa. E per quanto continuo a fare dei paragoni, sì, ogni tanto c'è la voglia di fare festa, di festeggiare, andare fuori, ma per quanto riguarda la qualità del cibo non c'è niente da fare, mi rendo conto ogni volta che quando mangio a casa sto bene, quando mangio fuori sento sempre che c'è qualcosa di troppo che non va.
Perché l'attenzione è diversa e perché soprattutto c'è amore. L'amore è l'ingrediente principale.
Eh sì, assolutamente sì.
Puoi pensare che chi ti vende cibo ci metta lo stesso amore che ci metti tu a prepararlo per tuo figlio o tua moglie a prepararlo per voi.
Assolutamente sì. E cosa ne pensi invece delle gallette? Le classiche gallette di riso, di mais?
Dunque, io ne ho assaggiate di vari tipi, non, mi sembra sempre polistirolo,
Sì.
con l'eccezione di una meravigliosa galletta italiana, piemontese per la precisione, non facciamo pubblicità perché non ci pagano, per cui non la facciamo, che è di grano saraceno ed è squisita. Galletta sottile di grano saraceno tostato ed è buonissima, ma è l'unica eccezione. Normalmente le gallette mi ricordano veramente il polistirolo espanso.
Eh sì, confermo.
Ok, Antonella, quindi i cereali che tu consigli sostitutivi sono quelli che hai detto, non ce ne sono altri, cioè il mais.
Il mio prediletto è il grano saraceno, perché ha oltretutto, io come ti dicevo, non mangio animali, quindi il grano saraceno è una delle cose più proteiche che ci siano in natura,
Che
seguita
tra
al
l'altro
rapa,
non è un cereale.
che là non è un cereale, seguita al raso dalla canapa, che non è un cereale nemmeno lei, nemmeno lui, anzi nemmeno lei. Quindi miglio mi piace molto il riso, ma solo quello selvaggio e integrale. Mi piace molto quello nero anche, mi piace il riso, quello imperiale dei cinesi, degli imperatori della Cina, sai, quello considerato venere. Mi piace il mais, ma non lo mangio spessissimo, lo mangio più spesso sotto forma di pannocchio da rosicchiare in stagione che non sotto forma di polenta fresca. Preferisco la polenta passata un attimo alla griglia. E il miglio che è geniale perché è oltretutto il miglior rinforzante di capelli e unghie che io conosca in natura, insieme con il semi di lino, e mi piace moltissimo. Io mi oriento su queste cose. Non sono un'appassionata di quinoa, che peraltro non è un cereale, ripeto. L'avena, purtroppo, come la segale, contiene anch'essa glutine, quindi cerco di dribblarla. Non mi dispiace la tapioca, che è manioca. Però non è un cereale, è una radice.
Eh sì. E infatti, pensando a il ruolo che hanno i cereali nella nostra alimentazione, che sono veramente predominanti, e mi vengono in mente alcune diete che vanno nel lato opposto e quindi dicono il cereale assolutamente fa malissimo,
Posso
quindi
correggerti un attimo, Max?
sì, dimmi.
Non sono i cereali che hanno un ruolo importante nella nostra alimentazione, è la pasta e il pane, è diverso.
Sì, è vero.
Le farine bianche derivate da un cereale hanno un ruolo importante nella nostra alimentazione. I cereali sono un'altra cosa.
Sì, hai ragione, io lo do per scontato perché noi non consumando farine bianche, mangiando praticamente solo cereali integrali, sai, tendo a fare confusione, ma effettivamente come dici tu. Però sì, mi vengono in mente delle diete tipo, non so, la paleodieta, non so se la conosci, che sta diventando molto di moda e mette al bando di fatto proprio i cereali, anche se integrali. Cosa ne pensi di questo tipo di dieta che invece al contrario predilige molto di più, per esempio, la carne?
Le proteine, come la famosa dieta Dukan, che ha fatto malare di reni un sacco di gente. No, non credo che sia una buona cosa. Io non credo che sia una buona cosa nulla che sia estremo. Quello che mi piace fare e che cerco sempre di, che cerco di fare col mio lavoro è insegnare alle persone ad ascoltare il corpo. E purtroppo si fa una grande confusione, ne parlavamo prima di dipendenze, si fa una grande confusione fra l'ascolto del corpo in modo consapevole e il cedere alle dipendenze delle quali il corpo è ancora, sulle quali, dalle quali il corpo è ancora soggiogato. Purtroppo è abbastanza difficile, ma si studiano, ci sono metodi e tecniche per affrancarsi da questo e per imparare l'ascolto. Non mi piacciono le diete bassi carboidrati, bassi cereali, così come non mi piacciono le diete tutte in un modo o tutte in un altro.
Chiaro.
Non mi piacciono le diete in generale, ecco. Ritengo che siano una cosa sciocca. Se impari a mangiare, consapevolmente, non c'è bisogno di parlare di diete.
Chiaro.
Per fortuna. Ah. Questo
Così come concentrarsi sulle calorie non fa altro che farti aumentare di peso, perché tu
Esatto.
ti concentri sulla caloria e quindi cosa fai? Attrai le calorie che ti si fermano tutte su pancia e fianchi. Si dice, è ricorrente il modo di dire che quando smetti di preoccuparti del peso è quando ottieni finalmente un peso forma, no? Ed è così che succede, proprio perché non ci concentriamo più sul problema, ma la soluzione viene da sola.
Tra l'altro sì, l'ho già detto altre volte, magari qualcuno non è d'accordo con me, però per quanto mi riguarda la teoria stessa delle calorie è una sciocchezza mostruosa, perché per calcolare l'apporto calorico di un cibo si utilizza questa, la famosa bomba calorimetrica di Mahler, dove il cibo viene buttato dentro, bruciato e si vede quanto calore sviluppa, ma noi non siamo così, noi non funzioniamo in questo modo e quindi è proprio... Cioè, allora potremmo assumere benzina a quel punto.
Esatto, bravo. È dimenticarsi che l'essere umano è composto da organismo, mente e spirito.
Eh sì.
Non si può prescindere da questo. Noi siamo un essere complesso fatto di tante componenti e vanno prese in considerazione tutte.
Antonella, senti, oltre al glutine di cui abbiamo parlato finora, quali sono secondo te gli errori più gravi nell'alimentazione quotidiana della maggior parte delle persone?
Ah, questo è un tasto molto dolente. Senti, io sulla mia pelle ho sperimentato quanto tossico possa essere anche il latte vaccino e i suoi derivati. Un po' perché abbiamo ormai scoperto come vengono alimentate le mucche, abbiamo fatto diventare cannibali degli animali che erano essenzialmente erbivori e li abbiamo, poverini loro, rimpinzati di ogni ben di Dio perché producessero più latte e ci permettessero di fare tanto buon formaggio e così via. Ma io ricordo che io ho i capelli bianchi, quindi sono abbastanza attempata, sono una di quelle che ha mangiato tanto pane prima del 74. E quando ho superato l'età in cui non c'era questo problema, mi sono fatta controllare per verificare se ci fossero problemi di osteoporosi nel mio sistema osseo. E naturalmente, ovviamente, sono risultata al limite inferiore della norma, quindi a rischio. Evidente, avevo 60 anni, per cui era normale. Solo che quello che mi è sembrato meno normale è che tutti i medici all'unisono mi hanno detto: ah, devi bere molto latte, devi
Mio
mangiare molto
Dio.
formaggio. Naturalmente io cosa ho fatto? Non mi tornava, mi sono informata e ho smesso istantaneamente di mangiare latte e formaggio e i miei doloretti sono spariti. Quindi, altra cosa che io consiglio a tutti quelli che consumano latte e formaggio, riflettete sul fatto che siamo veramente l'unico essere vivente che si ciba del latte di un'altra specie anche in età adulta. Questo non è funzionale, questo non può essere sano, non è naturale. Quindi, se non vogliamo innalzare l'acidità del nostro corpo e vogliamo cercare di mantenere un equilibrio acido-basico per quanto possibile, dobbiamo rassegnarci all'idea che il latte vaccino, per di più che viene da vacche che mangiano quello che mangiano, è meglio evitarlo. Quindi io consiglio a tutti di evitare latte sicuramente e anche formaggi potendo. Io ogni tanto ho voglia di un formaggio e mangio un formaggio di capra. Sono fortunata, ho una vicina che ha le caprette che fa il formaggio, quindi ogni tanto faccio questa mattana. Poi personalmente ritengo che le carni rosse e tutti i salumi siano abbastanza negativi per un buon andamento dell'organismo, così come tutti i cibi cosiddetti processati, quindi tutto quello che è industriale e semilavorato, i famosi, in Italia ci sono questi prodotti surgelati che li sbatti in pentola, li fai saltare 30 secondi e sono pronti, o li metti in forno e dopo 5 secondi li mangi. Cioè, non possiamo trattare il nostro corpo con questo poco rispetto. Questa è una cosa che non va bene, non può essere positiva. Perdiamo un sacco di tempo a fare solitari col computer e non passiamo un po' di tempo in cucina per volerci del bene? Non lo capisco, sinceramente non lo capisco. Altra cosa che, se è possibile, la eviterei è il caffè. Il caffè è una di quelle, di quegli acidificanti, terrificanti, che veramente, mi dispiace aver ripetuto, che veramente non fanno bene al fisico. Non fanno bene al fisico, la caffeina ti dà una botta di pochi istanti e poi sei più stanco di prima. No, evitatelo il caffè.
Sì, del caffè ne abbiamo parlato anche nell'ultima intervista, e però sì, ci terrei proprio a parlare, visto che io vengo tra l'altro dall'Emilia Romagna, che è forse la regione d'Italia in cui si consuma sia più latte e formaggi, sia più carni rosse e insaccati soprattutto, visto che da noi del maiale non si butta veramente via niente.
Neanche noi in Toscana.
E non è un caso che l'Emilia-Romagna è forse la regione d'Italia più soggetta all'osteoporosi, proprio perché c'è il più alto consumo di formaggi. E purtroppo parlo con le persone e mi guardano strano, mi dicono: ma tu sei fuori di testa, lo sanno tutti che il latte contiene calcio e il calcio fa bene alle ossa, quando in realtà è stato ormai dimostrato scientificamente in tutti i modi che il latte vaccino depriva l'organismo di calcio e altri minerali, sia perché acidifica, sia perché c'è un processo abbastanza complesso, ma che purtroppo dà come risultato proprio l'osteoporosi, quindi assolutamente hai ragione. E rispetto invece alle carni rosse, l'unica riflessione che mi sento di fare, visto che qua la scienza cambia idea ogni giorno, un giorno dicono: ah, la carne rossa ti salva la vita, ah no, ti uccide, anzi no, ti salva la vita.
L'unica riflessione è quella, non è la scienza, sì, quello è marketing.
Certo, però l'unica riflessione che mi sento di fare è parlare proprio di genetica, e cioè il maiale è l'animale che ha il DNA più simile al nostro, al punto che si sta già parlando di trapianti di organi da maiale a uomo. Quindi da un punto di vista etico sarebbe come mangiare il nostro fratello più vicino, ma anche da un punto di vista più fisiologico, diciamo, noi non siamo in grado di assimilare correttamente questo tipo di alimento, proprio perché ha una natura molto simile alla nostra. Quindi anche lì è stato dimostrato a livello fisico che non siamo in grado di digerire questo tipo di carne.
Non abbiamo un corredo enzimatico che ci supporti in questo, esatto. Ci manca l'uricasi, che è la capacità che il nostro organismo manifesta tramite questo enzima di metabolizzare le scorie derivanti dal processo di digestione di certe proteine. Quindi semplicemente non abbiamo il corredo enzimatico adatto per mangiare maiale così come altre carni rosse.
Eh sì. Va bene, tutto qua.
invece... Quindi abbiamo deciso che noi il maiale comunque non lo mangiamo.
Esatto, esatto. Tra l'altro non siamo gli unici a consigliare di non mangiare maiale. Adesso non voglio andare a parlare del discorso religioso in termini religiosi, però se ci sono delle prescrizioni di un certo tipo che noi oggi prendiamo semplicemente come fanatismo religioso, in realtà probabilmente c'era un senso legato alla sopravvivenza dell'individuo, quindi certe prescrizioni servivano non tanto per inculcare strane idee, ma quanto per preservare la salute delle persone. Poi, vabbè.
Il famoso digiuno del venerdì, che è anche molto cattolico, se vuoi. Io digiuno una volta alla settimana.
Ecco, parlaci un po' del digiuno, che è una cosa molto interessante.
Io faccio questo digiuno molto empirico, che però mi sono resa conto mi è di grande aiuto, un po' perché mi libera molto l'organismo, mi alleggerisce di un sacco di tossine, i miei organi si riposano, è una giornata in cui loro si riposano, io faccio esattamente tutto quello che faccio negli altri giorni, l'unica differenza è che bevo solo acqua. E non mi dà nessun fastidio. Ho fatto anche digiuni di 5 giorni, adesso mi sto preparando in primavera inoltrata verso maggio con questo gruppo che seguo a fare un digiuno un pochino più prolungato. Probabilmente non farò i 10 giorni che il gruppo suggerisce, però farò un regime semifruttariano per un periodo un po' più prolungato. E il digiuno è una cosa che secondo me è estremamente interessante, anche dal punto di vista spirituale, ha un'ottima valenza. Io pratico la meditazione regolarmente e mi rendo conto che ho risultati di gran lunga, superiori quando mi astengo dal cibo.
Sì, sì anch'io ho sperimentato tanto con il digiuno, soprattutto in passato, quando ero un po' più giovane, e sono arrivato a fare dei digiuni progressivamente sempre più lunghi. Il digiuno più lungo che ho fatto è stato di quasi 20 giorni, e devo dire che a livello spirituale, come dici tu, a livello proprio di coscienza, mi sentivo molto felice, ero completamente leggero, completamente privo di preoccupazioni, mi sentivo veramente
Mente
in paradiso, sì, è stata
libera,
un'esperienza
concentrazione, sì.
veramente estatica, potrei definirla, però ci tengo anche a dire, è doveroso dirlo, dal punto di vista fisico ne ho pagato poi le conseguenze, perché essendo io una persona già tendenzialmente magra, fare un digiuno così prolungato è andato a intaccare quelle che erano le mie risorse di grassi, grassi bruni, quelli più antichi, diciamo così. E ci ho messo veramente tanto, tanto, tanto tempo poi per riuscire a recuperare quella massa che ho perduto. Sto parlando di anni veramente in cui ero proprio scavato in viso. E quindi sì, sono un grandissimo fan del digiuno, però ecco, un digiuno sopra i 3-5 giorni è sempre meglio farlo sapendo quello che si fa. Fino a 5 giorni credo che sia un'esperienza accessibile praticamente a tutti, a meno che uno non abbia delle malattie gravi, chiaramente. Ed è un'esperienza che assolutamente consiglio, assolutamente
A me
preziosa.
piace molto questa cosa di brevi digiuni ma ricorrenti. Trovo che sia molto salutare, però è molto individuale, hai ragione, bisogna che ciascuno lo misuri sul suo proprio organismo.
Sì, assolutamente. E quindi abbiamo parlato un po' dei cibi da evitare e delle combinazioni. Adesso non so tu cosa ne pensi di questi altri cibi che a volte vengono un po' demonizzati, come il pomodoro, la patata, le solanace e così via. Però mi sembra di capire che tu un po' li usi nella dieta.
Sì, io mangio solanace, sì. L'unica cosa che demonizzo è la soia.
Ok, motivo?
Dunque, ci ho lavorato un po', devo dire. Mi sono resa conto che la soia, che i produttori di soia americani ormai considerano la carne del futuro, l'alimento principe dei vegetariani e dei vegani. Infatti, ho smesso di dire che sono vegana, dico che non mangio animali perché mi vergogno ad essere assimilata ad un movimento. In realtà credo che dipenda dal fatto che i produttori di soia si sono potuti permettere degli esperti di marketing e di pubbliche relazioni veramente molto capaci. E così, è nato questo movimento vegan che a mio avviso raramente, ora dirò delle cose terribili, probabilmente le taglierai dall'intervista,
Non credo.
fallo pure, mi rendo conto che ci sono spesso e volentieri movimenti vegani che non hanno motivazioni né etiche né di salute né ecoetiche valide. Se non ci sono motivazioni forti, questa cosa non può funzionare. Però la soia ha delle controindicazioni non da poco. Io, per esempio, ho un problema di ipotiroidismo. Non si sa bene se questo è stato la causa della mia intolleranza o se la mia intolleranza è venuta in seguito. È nato prima l'uovo o la gallina, non lo sappiamo. Però l'ipotiroidismo, che viene curato con della tiroxina, oltre che con dei movimenti yoga di posizioni rovesciate che stimolano la tiroide, se tu assumi soia, che è un alimento in grado di sviluppare fitoormoni che inibiscono la produzione e la funzionalità degli altri ormoni dell'organismo, tu è inutile che prendi la tiroxina perché la soia ti assolutamente vanifica questa terapia. Quindi non vedo perché. Oltretutto, torniamo al discorso dell'alimentazione emozionale, del nutrire le emozioni. La soia che cos'è? è la similcarne? Io non ho bisogno di far finta di avere un hamburger nel piatto. Io vedo gli scaffali dei supermercati strapieni di hamburger di soia, crocchette di soia, addirittura hamburger di seitan, che è la cosa peggiore perché è glutine puro, hamburger di lupino, crocchette di lupino. Ma che bisogno c'è di far finta di avere un secondo piatto di carne nel piatto? Vuol dire che non c'è una motivazione. Vuol dire che il tuo bisogno di nutrimento emozionale non hai nessun controllo su di te? Il tuo bisogno di nutrimento emozionale è talmente forte da farti mangiare delle cose che non hanno sapore, che non assomigliano, altri surrogati, altri surrogati.
Eh sì.
Quindi demonizzo la soia perché la considero un'operazione di marketing e ho verificato che rende sterili in qualche caso, perché inibisce le funzioni ormonali sane e fisiologiche dell'organismo e quindi non, siccome non ce n'è bisogno, non vedo perché.
Assolutamente.
Prendo le proteine altrove, non ho
Ecco,
bisogno della soia.
quali sono delle buone fonti di proteine per chi fa questo tipo di percorso?
Grano saraceno ne abbiamo già parlato, la canapa è un'altra cosa meravigliosa, qualsiasi piatto su cui tu butti un paio di cucchiaiate di semi di canapa, oltre ad aumentare di sapore e di gradimento, diventa iperproteico. Le verdure a foglia verde hanno un ottimo apporto proteico. Ora io non ho le tabelle, ma so che sono addirittura in qualche caso 100 grammi di spinaci hanno le stesse proteine di una fettina di 50 grammi, ecco, una cosa di questo genere. No, non sento bisogno delle proteine animali, non lo sento.
Beh, diciamo che allora una mucca, un ippopotamo, un elefante mangiano erba, ma non mi sembra che siano carenti di muscoli o di sostanze.
Anche il bisonte che è
Esatto.
la potenza fatta animale, no? Vedi, il bisonte, questa cosa forte, queste mandrie, è un erbivoro e nessuno di loro patisce di carenze
Sì,
proteiche.
esatto. Rispetto a questa cosa del movimento, appunto, dell'identificarsi in un gruppo vegetariano, vegano, fruttariano e qui e là, sono d'accordo. Ho letto un libro molto interessante di recente di uno sciamano della Groenlandia e rifletteva proprio sul fatto che ci siamo talmente scollegati dalla natura che non riconosciamo non solo più le nostre esigenze, ma non riconosciamo neanche più quello che è l'equilibrio. Lui, per esempio, diceva: voi occidentali avete fatto delle grandissime campagne perché noi della Groenlandia, noi eschimesi, ammazziamo le foche, la fochina bianca, tutta carina, poverina, salviamo le foche. Quindi diceva, ci avete impedito di ammazzare le foche, che noi tradizionalmente ammazziamo quando andiamo a caccia, per mangiare, ma anche per mantenere un equilibrio. Lui diceva, una foca mangia quintali di merluzzo ogni giorno, noi non possiamo più uccidere le foche si sono replicate a dismisura, hanno esaurito i merluzzi nel nostro mare e adesso muoiono di fame anche loro. Quindi, a causa della vostra ignoranza e della vostra follia, avete turbato un equilibrio. Poi, contemporaneamente, però, vi fate le valigie in pelle di mucca, le scarpe, le cinture, tutto. Quindi, venite a dire a noi come dobbiamo comportarci, poi voi a casa vostra fate la malora. E mi ha fatto riflettere tanto effettivamente su quello che è sicuramente anche un gesto di amore, un gesto con buone intenzioni, ma che poi però scollegato dalla realtà diventa un eccesso e un'esagerazione, insomma, e lo vedo veramente.
Un proverbio dei nostri vecchi dice che la strada dell'inferno è lastricata di buone intenzioni.
Esatto.
E purtroppo è così. Tanto più ci allontaniamo dalla natura e qualunque sia la motivazione che ci diamo, facciamo un malestro. Nella natura c'è una meraviglia di equilibri che l'uomo non può che turbare.
Sì. Assolutamente sì. Siamo già a buon punto, tra l'altro, secondo me, non lo so se abbiamo già raggiunto il punto di non ritorno oppure no, ne parlavo oggi con mia moglie, veramente diventa molto difficile se ognuno nel suo piccolo non comincia a fare veramente dei cambiamenti importanti. È difficile invertire la direzione.
Sì, ma non aver paura per il pianeta sopravvivrà, è l'umanità che non sopravvivrà.
Assolutamente, infatti quello che diceva anche questo sciamano della Groenlandia è non vi preoccupate per il pianeta o per la natura, perché la natura sopravvive, ma siamo noi che non ce la faremo. Ed è proprio così, assolutamente.
Sono d'accordo.
Va bene, allegria. Dai, lasciamoci con qualcosa di positivo. C'è un consiglio che ti piacerebbe dare alle nostre persone? La prima cosa che potrebbero fare di utile subito dopo aver ascoltato questa intervista?
Oh sì, c'è una cosa molto utile che possono fare subito dopo averci ascoltato. Possono prendersi l'impegno con se stessi di tenere un piccolo diario alimentare. E quindi ogni giorno, per almeno 3 settimane, meglio un mese e mezzo, scrivere, portarlo con sé, piccolo taccuino da tenere in tasca, scrivere ogni singola cosa che mangiano, dalla gomma americana alla mentina, piuttosto che allo spuntino, alla patatina, qualunque cosa per 3 settimane almeno, e alla fine della giornata segnare come sono stati, se erano di buon umore, se c'era buona energia, se hanno avuto cefalea, se le ossa facevano male, se hanno avuto effetti di nausea, se c'era l'orticaria. Tutto questo, se c'è un sospetto di intolleranza di qualche tipo, è facile da identificare. Se invece senza uno strumento, è uno strumento prezioso il giorno che decidi di andare da un allergologo, per esempio, o da un omeopata, cosa che io consiglio, per verificare se c'è una qualche difficoltà dal punto di vista malfunzionamento o malassorbimento di un alimento. Oltretutto, mette a confronto direttamente con le eventuali dipendenze. E questo è uno strumento che può far riflettere. Poi di queste informazioni te ne puoi fare quello che ti pare,
Sì. Ottimo
però non puoi più far finta di non aver visto.
consiglio, molto prezioso, assolutamente da farsi. Bene, andiamo verso le domande conclusive. Antonella, c'è una persona o più persone che ti hanno ispirato in modo particolare e perché?
Ah, sì, sono stata una fortunatissima. Da questo punto di vista sono stata davvero fortunata. Ho avuto maestri personali che mi hanno dato moltissimo. Nicola Saltarelli, che mi ha fatto capire come la figura, come l'essere umano sia composto di tante cose e che tutte quante vanno prese in considerazione allo stesso modo. Il mio maestro, che tu hai conosciuto, Italo Cillo, che ha lasciato il corpo una decina di giorni fa, che mi ha permesso di approfondire il lato spirituale dell'essere umano. E ho avuto anche maestri straordinari in cucina. Uno dei primissimi che si sono misurati con la Nouvelle Cuisine, Angelo Paracucchi, ho lavorato con lui, sono stata a scuola da lui. E lui era un grande maestro. Andavo alle 5 del mattino con lui al mercato e personalmente sceglieva perfino i fiori con cui decorare il tavolo. È lui che mi ha fatto capire che la accoglienza e il ricevimento devono essere a 360 gradi. Brillat Savarin dice che quando un ospite entra sotto il tuo tetto, tu sei responsabile della sua felicità per tutto il tempo che passa sotto nella tua casa, insomma, questa è una cosa molto bella, perché non è semplicemente mettere una buona cosa nel piatto, è rendere queste persone felici. La cosa che mi faceva felice quando ancora facevo ristoratore era vedere persone che entravano stanche, irritate, magari era fine settimana, c'era tanta gente in giro, confusione, loro avevano lavorato tutta la settimana, erano stanchissimi, tristissimi, tesissimi, entravano magari litigando tra loro. E alla fine del pasto erano rilassati, sereni, sorridevano, erano contenti e se ne andavano
Bello.
in armonia. Questa era la cosa che veramente era appagante per me.
Eh sì,
Appagante.
assolutamente.
E poi l'altro che mi ha formato molto, questo forse ti sorprenderà se hai sentito parlare di lui, l'altro che mi ha formato molto dal punto di vista gastronomico è un catalano che si chiama Ferran Adrià. Mi ha dato la capacità di compensare i sapori, di comprendere l'importanza dei contrasti e quindi di riuscire a far diventare emozionante un piatto qualsiasi. È veramente una gran persona.
Wow.
Quindi sono stata molto fortunata, devo dire.
Eh sì, bello. Grazie per aver condiviso queste esperienze. E c'è invece un libro, un film che ti ha ispirato in modo particolare o ha cambiato la tua vita?
Ha cambiato la mia vita? No, però sicuramente mi ha ispirata moltissimo un classico, Il pranzo di Babette. Il pranzo di Babette, proprio per quello che ti dicevo prima, queste persone con mentalità occlusa, mentalità chiusa, che fioriscono grazie al piacere del palato e all'immenso amore che questa donna pone in quello che fa. Perché la meraviglia è proprio riuscire a dare il massimo, anche semplicemente fine a se stesso. Lei ha avuto la fortuna che ci fosse una persona al suo tavolo, al tavolo che lei stava servendo, in grado di comprendere che cosa lei stesse mettendo in tavola, perché gli altri non capivano, godevano, ma non comprendevano perché cosa. Ma lei sapeva di aver messo tutto quello che era in grado di mettere nei piatti che portava in tavola, e
Eh
questo è, secondo me, grandioso.
sì, wow, grazie. Va bene, Antonella, andiamo alla nostra domanda di chiusura, alla nostra domanda di rito, che è questa. Se tu avessi la bacchetta magica e potessi realizzare un singolo cambiamento radicale nella tua vita, qualsiasi cosa, però solo nella tua vita, cosa cambieresti?
No, niente, 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 no, niente. Ti ringrazio molto dell'opportunità, ma non credo che cambierei niente.
Wow, bene.
Te, sono una donna fortunata.
Molto bene. Ok. Va bene, Antonella, siamo in chiusura. Prima di salutarci, ti chiedo solo se vuoi condividere con i nostri ascoltatori come possono rimanere in contatto con te, raggiungere il tuo blog, frequentare i tuoi corsi.
Grazie, sì, grazie per questa opportunità, sono molto contenta. Se avete voglia di approfondire la mia filosofia di cucina, il mio modo di far da mangiare, il mio modo di portarmi avanti nella vita cercando di imparare a respirare meglio, a mangiare meglio, a godere meglio di tutto quello che si fa, il mio blog si chiama cucinaresuperfacile.com e nel blog c'è anche modo di accedere ai laboratori online per avere un'idea un pochino più precisa di che cosa accade in questi laboratori di benessere e cucina senza glutine. E mi potete anche scrivere delle domande e fare delle domande così. Altrimenti, sempre sul blog potete chiedermi quando faccio corsi in Versilia e come mettersi in contatto direttamente con me.
Ottimo, molto bene. Va bene, Antonella, grazie, è stata veramente un'ora abbondante che è volata via. Ti saluto anche da parte di Daria, che a un certo punto, come ti sarai accorta, si è dovuta assentare perché si è svegliato nostro figlio, quindi
Dategli un bacio da parte mia.
Ok. E speriamo di riaverti con noi presto, magari ci sono tantissimi altri argomenti di cui avremmo potuto parlare, che abbiamo sorvolato, ad esempio gli zuccheri, non ne abbiamo
Ad esempio, abbiamo
parlato.
soltanto dato una infarinatura di che
Esatto.
cosa si potrebbe approfondire, però è stata una bellissima chiacchierata. Io ti sono gratissima per avermi dato questa occasione.
Guarda, grazie a te, è stato veramente prezioso. E ti facciamo un grandissimo in bocca al lupo per le tue attività e buona vita. Ok,
Grazie. Un abbraccio Toscana e Irlanda. Ciao,
grazie. Ricambiamo.
ciao.
Ciao, ciao, ciao.
Ciao.
Voglio ringraziare Antonella per averci dato tutti questi spunti così interessanti sul cucinare e sull'approccio alla cucina in generale. Tante persone ormai sono consapevoli che il nostro stato d'animo è importante quando cuciniamo, ma in generale quando facciamo qualunque cosa. Ma io personalmente non avevo mai pensato alla giusta postura in cucina, per esempio, o a come integrare i nostri cinque sensi per rendere il cibo un'esperienza multisensoriale. È peccato vivere un'esperienza a metà quando la possiamo vivere a 360 gradi.
Eh sì, è proprio vero. Infatti, spesso riduciamo l'atto del cucinare, come quello del mangiare, a un atto puramente meccanico. Lo facciamo perché dobbiamo farlo, altrimenti poi non abbiamo l'energia, oppure siamo golosi e quindi vogliamo solo appagare i nostri sensi. E la cosa più difficile credo sia proprio, come dice Antonella, riuscire a essere presenti a noi stessi, sia mentre cuciniamo, sia mentre mangiamo. E soprattutto anche portare un'attenzione particolare a quello che mangiamo e poi respirare, essere consapevoli e anche avere uno stato d'animo positivo mentre si mangia. Ad esempio, noi nella nostra famiglia abbiamo creato un piccolo rito, il rito del buon appetito. Infatti, prima di ogni pasto ci prendiamo per mano e ci auguriamo buon appetito con una specie di filastrocca. E questo piccolo gesto ci aiuta a connetterci con il nutrimento che stiamo per ricevere. Ed è anche un ringraziamento per la fortuna di poter avere buon cibo sulla nostra tavola e di poterlo condividere con le persone che amiamo.
Sì, questo è verissimo e è molto importante predisporsi con l'animo giusto, ma è molto importante, altrettanto importante, capire quali sono i cibi migliori per noi e più salutari per il nostro corpo e invece quali sono i cibi assolutamente da evitare. E quindi il nutrimento è un'azione molto importante che inizia prima di sedersi a tavola e inizia ad esempio col fare la spesa e nello scegliere quei cibi che sappiamo essere più sani e vitali.
Assolutamente sì. Infatti, più un cibo è sano e vitale, più riesce anche a soddisfarci e quindi a saziarci, senza farci sentire appesantiti, senza farci venire la classica sonnolenza dopo pranzo. A volte fare anche semplici, piccole modifiche alle nostre abitudini alimentari può portare veramente grandi benefici. Non c'è bisogno di fare cambiamenti drastici o diete esageratamente complicate, bastano veramente piccoli passi per farci stare meglio. E anche per darci un nuovo punto di vista sul cibo.
E tu che ne pensi, amico o amica della tribù di Supernatural? Se ti va, lascia un commento alla pagina del podcast. E come sempre, se l'intervista ti è piaciuta, ti chiediamo di lasciare un commento o una recensione su iTunes. Questo per noi è veramente importante e ci aiuterà a trasmettere questi messaggi positivi a più persone possibile. Sul nostro sito www.supernaturalcafè.it puoi trovare le istruzioni per lasciare la tua recensione su iTunes.
E sempre sul sito di Supernatural Café, sulla pagina dedicata a questo episodio, trovi anche le note all'intervista, i libri di cui abbiamo parlato e i riferimenti per contattare Antonella.
Se hai domande da fare a Antonella, lascia un commento in fondo alla pagina dedicata all'episodio. Faremo il possibile per farti avere la sua risposta.
E se invece vuoi rimanere in contatto con noi, sapere in anteprima quando esce il nuovo episodio e se ci sono delle novità durante la settimana, vai su www.supernaturalcafè.it e iscriviti alla nostra newsletter.
Bene, siamo arrivati alla fine, ma prima di salutarti, ti ricordiamo che abbiamo creato il gruppo Facebook dedicato alla tribù di Supernatural Café, in cui possiamo confrontarci sugli argomenti trattati nel podcast e aiutarci a vedere il mondo da altri punti di vista. Se ti va di partecipare, ti aspettiamo lì. E se vuoi fare una donazione per sostenere il nostro lavoro, vai sulla pagina iniziale di www.supernaturalcafè.it e troverai tutte le istruzioni. Il tuo aiuto per noi è molto importante. Se credi nel valore del nostro lavoro, sostienici.
Bene, noi ci sentiamo nel prossimo episodio di Supernatural Café con l'intervista a una persona veramente supernatural.
Ciao tribù di Supernatural, alla prossima!
Ciao!